Il diario di Adamo ed Eva. Estratto dal diario di Adamo. Lunedì. Questa nuova creatura dai lunghi capelli comincia a darmi fastidio. Mi è sempre tra i piedi e mi segue dappertutto. Non mi va. Non sono abituato a stare in compagnia. Almeno se ne restasse con gli altri animali. Oggi è nuvoloso, con vento da est. Penso che pioverà qui da noi. Noi. Dove ho pescato questa parola? Ah, ora ricordo. La usa la nuova creatura. Martedì. Ho esaminato le grandi cascate. Penso che siano la cosa più bella della proprietà. La nuova creatura le chiama Niagara Falls. Perché poi non lo so. Dice che hanno l'aria da Niagara Falls. Questa non è una buona ragione. È pura ostinazione e stupidità. Io non ci riesco proprio a trovare un nome per le cose. La nuova creatura ne dà uno a tutto ciò che si incontra, prima ancora che io abbia il tempo di protestare. E sempre con la stessa scusa. Ha l'aria di quella cosa. C'è il dronte, ad esempio. Dice che appena uno lo guarda, con una sola occhiata, vede che ha l'aria di un dronte. E si dovrà tenere quel nome, poco ma sicuro. Sono stanco di arrabbiarmi. E poi non serve a niente. Dronte. All'aria di un dronte come ce l'ho io. Mercoledì. Mi sono costruito un riparo per la pioggia, ma non riesco a godermelo in pace. La nuova creatura è entrata, naturalmente senza chiedere il permesso. Quando ho cercato di metterla fuori, ha versato acqua dai buchi con cui guarda e poi se l'è asciugata con la parte di sopra delle zampe e ha emesso un suono come fanno alcuni animali quando sono in pena. Se almeno non parlasse, parla sempre, sempre. Potrebbe apparire un meschino insulto questo, un'accusa contro la povera creatura, ma non è così. Non ho mai udito la voce umana prima. E ogni suono nuovo e strano che rompe il solenne silenzio di questi sognanti luoghi deserti mi ferisce l'orecchio. Sembra una nota falsa. E poi questo nuovo suono mi è così vicino, dietro le mie spalle, accanto alle mie orecchie, ora qua, ora là. E io sono abituato a suoni che sono più o meno lontani da me. Venerdì. Nonostante tutti i miei sforzi, la sua mania di dare nomi non ha sosta. Io avevo un bellissimo nome per la proprietà, musicale, grazioso. Giardino dell'Eden. Continuo a chiamarlo così in privato, ma in pubblico non lo faccio più. Il nuovo animale dice che è tutto boschi, rocce, vedute panoramiche, e perciò non assomiglia affatto a un giardino. Dice che ha l'aria di un parco, che ha solo l'aria di un parco. Di conseguenza, senza consultarmi, gli ha dato un nome nuovo. Niagara Falls. Ciò mi pare piuttosto arbitrario. E c'è già il cartello. Si prega di non calpestare l'erba. La mia vita non è più facile come una volta. Sabato. La nuova creatura mangia troppa frutta. Tra poco, con ogni probabilità, esauriremo le nostre scorte. Nostre. Un'altra volta. Questa è una parola sua, ormai anche mia, a forza di sentirla tanto spesso. Questa mattina c'è molta nebbia. Con la nebbia io non esco. La nuova creatura invece sì. Esce con qualsiasi tempo e poi ti piomba dentro con i piedi tutti inzaccherati. E parla. Era così bello e tranquillo qui una volta. Domenica. È passata finalmente. Questa giornata diventa sempre più insopportabile. Lo scorso novembre era stata scelta e messa da parte come giorno di riposo. Di questi ne avevo già 6 la settimana. Stamattina ho trovato la nuova creatura che tentava, tirando delle zolle, di far cadere le mele da quell'albero proibito. Lunedì. La nuova creatura dice che il suo nome è Eva. D'accordo, non ho nulla in contrario. Dice che il nome serve a chiamarla quando voglio farla venire. E io ho risposto che allora è superfluo. La parola evidentemente ha aumentato il suo rispetto per me. E in effetti è una bella parolona, e non si sciupa a ripeterla. Dice di essere lei, non essa. Questo probabilmente è dubbio. Tuttavia per me la cosa è del tutto indifferente. Non mi importerebbe nulla di quello che è, se solo se ne andasse per i fatti suoi e non parlasse. Martedì. Ha riempito tutta la proprietà di nomi esecrabili e di indicazioni offensive. Al vortice, all'isola delle capre, alla grotta dei venti. Dice che il parco diventerebbe una bella località di villeggiatura se ci fosse da pagare il biglietto d'ingresso. Località di villeggiatura. Ecco un'altra delle sue trovate. Parole, solo parole prive di significato. Che cos'è un posticino di villeggiatura? Ma è meglio non chiederglielo. Ha una tale smania di dare spiegazioni. Venerdì. Ha cominciato a supplicarmi di smettere di saltar giù dalle cascate. Dice che le vengono i brividi. Io non capisco il motivo. L'ho sempre fatto. Mi è sempre piaciuto il tuffo e poi il senso di frescura. Secondo me le cascate esistono proprio per questo. Che io sappia non servono ad altro e devono pure essere state fatte per qualcosa. Lei dice che sono solo per figura, come il rinoceronte e il mastodonte. Sono saltato giù dalle cascate in un barile. Anche questo non le va. Ho ripetuto la cosa in una botte, non le va nemmeno questo. Ho nuotato attraverso il vortice e le rapide in costume di foglie di fico. Si è sciupato parecchio, per cui tediose lamentele per la mia stravaganza. Qui sono troppo ostacolato nei miei movimenti. Ho bisogno di cambiare aria. Sabato. Martedì scorso di notte sono scappato. Ho camminato 2 giorni. Mi sono costruito un altro riparo in un luogo appartato e ho cancellato le tracce come meglio ho potuto. Ma lei mi ha scovato con l'aiuto di un animale che ha addomesticato e che chiama lupo. È arrivata qui ad emettere ancora quel suono lamentoso e a versare acqua dai buchi con cui guarda. Sono dovuto tornare indietro con lei, ma emigrerò ancora, prestissimo, alla prima occasione. Lei si occupa di un mucchio di stupidaggini, tra le altre, perché gli animali chiamati leoni e tigri si nutrono d'erba e di fiori, mentre, dice lei, il loro tipo di denti indicherebbe che sono stati creati per mangiarsi a vicenda, il che introdurrebbe, se non mi sbaglio, ciò che si chiama morte. E la morte, a quanto mi è stato detto, non è ancora entrata nel parco. Questo, da un certo punto di vista, è un vero peccato. Domenica. È passata finalmente. Lunedì. Comincio a capire a che cosa serva la settimana. A dare il tempo di riposarsi dalla fatica della domenica. Mi pare una buona idea. Lei si è arrampicata un'altra volta su quell'albero. L'ho cacciata giù tirandole delle zolle. Ha detto che nessuno la vedeva. Le sembra una buona giustificazione per mettersi a fare le cose più pericolose. Io gliel'ho detto. La parola giustificazione ha destato la sua ammirazione e anche la sua invidia, penso. È una bella parola. Martedì. Mi ha detto di essere stata creata con una costola tratta dal mio corpo. Questo è a dir poco dubbio. Non mi manca nessuna costola. Adesso è tutta preoccupata per la poiana. Dice che l'erba le fa male. Ha paura di non riuscire ad allevarla. Pensa che la poiana sia stata creata per mangiare il pesce marcio. La poiana deve tirare avanti con quello che c'è. Non possiamo buttare all'aria tutto il sistema per far piacere alla poiana. Sabato. Ieri, mentre si specchiava nello stagno, come fa sempre, c'è caduta dentro. Per poco non è rimasta soffocata e ha detto che la sensazione era molto spiacevole. Si è preoccupata per gli animali che ci vivono dentro nello stagno e che chiama pesci, perché continua a dar nomi a cose che non ne hanno bisogno e che se li chiami con quei nomi non vengono. Perché tutto questo? Ma di questo lei non si preoccupa. È una tale testa dura. Così ha tirato fuori un bel po' di pesci dallo stagno e ieri sera li ha portati in casa e li ha messi nel mio letto per tenerli caldi. Li ho guardati un momento e non mi sembrava che lì sul letto fossero più felici di prima. Erano solo più tranquilli. Ma appena farà buio li butterò fuori. Non ho nessuna voglia di dormire con loro. Sono viscidi. E quando uno non ha nulla addosso, dormirci in mezzo è piuttosto disgustoso. Domenica. È passata finalmente. Martedì. Adesso sta con un serpente. Gli altri animali ne sono contenti perché continuava a seccarli con i suoi esperimenti. Anch'io ne sono contento perché il serpente parla e così posso starmene un po' in pace anch'io. Venerdì. Dice che il serpente le suggerisce di assaggiare i frutti di quell'albero. Secondo lei il risultato sarà una istruzione grande, bella e nobile. Le ho detto che ci sarebbe stato un altro risultato. Avrebbe introdotto la morte nel mondo. Ah, è stato un errore. Avrei fatto meglio a tenere per me questa osservazione. Le ho solo dato un'idea che avrebbe potuto salvare la poiana malata e fornire carne fresca ai leoni e alle tigri depresse. L'ho avvertita di stare lontana da quell'albero. Ha detto di no. Prevedo guai. Voglio emigrare. Mercoledì. Ho avuto giornate molto intense. Qualche sera fa sono scappato e per tutta la notte ho fatto andare il cavallo a tutta velocità, sperando di uscire dal parco e di nascondermi in qualche altro paese prima che cominciassero i guai. Ma non ce l'ho fatta. Circa un'ora dopo il levar del sole, mentre galoppavo attraverso una radura fiorita, dove pascolavano, sonnecchiavano o giocavano tra di loro migliaia di animali, a seconda dei loro desideri, improvvisamente è scoppiata una tempesta. E in un attimo, nella pianura vi è stato forte tumulto e ogni bestia ha cominciato a sgozzare chi le stava vicino. Sapevo che cosa significava. Eva aveva mangiato quel frutto e la morte era entrata nel mondo. Le tigri si sono mangiate il mio cavallo, senza badare a me che ordinavo loro di smetterla. E avrebbero mangiato anche me se fossi rimasto. Me ne sono ben guardato, sono scappato a tutta velocità. Poi trovato questo luogo, fuori del parco, ci sono stato tranquillo per qualche giorno, ma alla fine mi ha scovato. Mi ha scovato e ha chiamato il posto Tonawanda. Dice che ne ha proprio l'aria. Per la verità non mi è dispiaciuto che sia venuta, perché qui di frutta da mangiare non ce n'era poi molta. E lei si è portata un po' delle sue mele. Sono stato costretto a mangiarle. Avevo una tal fame. Era contro i miei principi. Ma ho scoperto che i principi sono veramente forti solo quando uno è ben nutrito. È arrivata tutta parata di foglie e di mazzolini di fiori. Quando le ho chiesto che cosa significassero quelle stupidaggini e le ho buttate a terra dopo avergliele strappate di dosso, ha fatto una risatina nervosa diventando tutta rossa. Prima di allora non avevo mai visto nessuno ridere a quel modo e arrossire. E la cosa mi è parsa sconveniente e idiota. Ha detto che presto avrei saputo anch'io di che si trattava. Aveva ragione. Affamato com'ero, ho deposto la mela mangiata solo a metà. Certo, la migliore che avessi mai visto, data la stagione avanzata. E mi sono bardato con le foglie e con i fiori scartati. Poi le ho parlato con una certa severità, ordinandole di andare a prenderne altri e di non dare un tale spettacolo di sé. Ha obbedito e dopo siamo scesi lentamente là dove era avvenuta la battaglia delle bestie feroci. Abbiamo preso delle pelli. Le ho ordinato di fare un paio di vestiti adatti per le occasioni solenni. Sono scomodi, è vero, ma decorosi, il che in fatto di vestiti è ciò che più conta. Penso che sia una buona compagna. Mi accorgo che senza di lei, ora che ho perso i miei beni, mi sentirei solo e depresso. Un'altra cosa. Ci è stato ordinato, dice, di lavorare d'ora in poi per vivere. Lei mi sarà utile. Io sovrintenderò. 10 giorni più tardi. Accusa me di essere la causa del nostro disastro. Sembra sincera e convincente quando dice che, a quanto le ha detto la serpe, le castagne, non le mele, erano il frutto proibito. Ho risposto che allora ero innocente perché non ho mai mangiato castagne. Ha detto che, stando alle informazioni della serpe, castagna è un termine metaforico per battuta vecchia e risaputa. A questo punto sono impallidito perché, per far passare le lunghe ore monotone, dicevo parecchie battute e barzellette. E qualcuna poteva ben essere di quel tipo, anche se onestamente, quando le avevo dette, immaginavo che fossero nuove. Mi ha chiesto se ne avessi detta una proprio al momento della catastrofe. Sono stato costretto ad ammettere di essermene detta una, ma non ad alta voce. Stavo pensando alle cascate e mi sono detto: che cosa meravigliosa è veder precipitare in giù quella gran massa d'acqua. In un baleno mi è passata per la mente un'idea spiritosa e, senza riflettere, mi sono detto: sarebbe ancor più meraviglioso vederla precipitare in su. Ero lì per scoppiare dalle risate quando guerra e morte si sono scatenate per tutto il creato e sono dovuto fuggire per salvarmi. Ecco, ha detto lei con aria trionfante, proprio così. La serpe mi ha parlato di quella battuta, l'ha chiamata la prima castagna e ha detto che risaliva al tempo della creazione. Povero me, è davvero colpa mia. Come vorrei non essere spiritoso, o se non avessi mai avuto quell'idea brillante. Un anno dopo, lo abbiamo chiamato Caino. Lo ha preso lei mentre ero fuori a caccia di animali da pelliccia sulla riva settentrionale dell'Eire. Lo ha preso nel bosco, a un paio di miglia dalla nostra tana, o forse a 4, non ne è ben sicura. Ci somiglia in qualche modo e può darsi che si tratti di un parente. È quello che pensa lei, ma secondo me si sbaglia. Le diverse dimensioni portano necessariamente a concludere che si tratta di un animale di specie nuova e diversa. Forse un pesce, anche se, quando l'ho messo nell'acqua, è andato a fondo. E lei si è tuffata e me l'ha portato via prima che potessi decidere la faccenda con una serie di esperimenti. Penso ancora che sia un pesce, ma a lei non importa quello che è e non mi permette di ritentare. Non capisco. Pare che l'arrivo della nuova creatura l'abbia cambiata, rendendola irragionevole in materia di esperimenti. Pensa a quell'animale più che a qualsiasi altro, anche se non ne sa spiegare la ragione. È uscita di senno, tutto lo dimostra. A volte per metà della notte si tiene il pesce tra le braccia, quando quello si lamenta e vuole andare nell'acqua. In queste occasioni le esce acqua dai buchi con cui guarda, dà dei colpetti sul dorso del pesce, con la bocca emette suoni dolci per calmarlo. E in mille modi rivela il suo dolore e la sua preoccupazione. Non l'ho mai vista fare così con gli altri pesci. Sono veramente allarmato. Prima che perdessimo la nostra proprietà, soleva portare intorno a quella maniera i tigrotti e giocava con loro, ma lo faceva solo per passare il tempo. Non si preoccupava tanto quando non digerivano. Domenica. La domenica non lavora, ma se ne sta sdraiata stanchissima. Si diverte a farsi sguazzare il pesce addosso. Fa versi buffi per divertirlo, finge di mordergli le zampe e lo fa ridere. Prima non avevo mai visto un pesce che sapesse ridere. Questo mi dà qualche dubbio. Anche a me comincia a piacere la domenica. Sovrintendere ai lavori è così faticoso. Ci dovrebbero essere più domeniche. Nei tempi passati erano insopportabili, ma ora fanno comodo. Mercoledì. Non è un pesce. Non riesco a capire con precisione che cosa sia. Fa dei versi infernali quando non è soddisfatto. E quando invece lo è, fa gugu. No, non è uno di noi, perché non cammina. Non è un uccello, perché non vola. Non è una rana, perché non salta. Non è un serpente perché non striscia. E sono certo che non sia un pesce. Benché non riesca a trovare l'occasione per scoprire se sa nuotare o meno. Se ne sta sdraiato, in genere sul dorso, con i piedi per aria. Non avevo mai visto un altro animale comportarsi così. Ho detto che secondo me era un enigma, ma lei ha semplicemente ammirato la parola senza capirla. A mio parere, o è un enigma o un imbroglio di non so che genere. Se morirà, lo farò a pezzi per vedere com'è fatto dentro. Non c'è mai stato niente che mi abbia lasciato tanto perplesso. 3 mesi dopo, invece di diminuire, la perplessità aumenta. Dormo pochissimo. Ha smesso di starsene sdraiato. Ora va in giro a 4 zampe. Differisce però dagli altri animali a 4 zampe, in quanto le zampe davanti sono insolitamente corte e di conseguenza quando parte del suo corpo se ne sta alquanto scomodamente eretta in aria, non è bello a vedersi. È fatto all'incirca come noi, ma il suo modo di camminare dimostra che non è della nostra razza. Il fatto che le zampe davanti siano corte e quelle dietro lunghe dimostra chiaramente che appartiene alla famiglia dei canguri. Tuttavia si tratta di una notevole varietà della specie perché il canguro salta, questo invece non salta mai. Comunque è una varietà curiosa e interessante che fino ad ora non è stata catalogata. Dato che l'ho scoperta io, ho ritenuto più che giustificabile assicurarmi il merito della scoperta con l'aggiungere il mio nome al suo. Perciò l'ho chiamato Kangarorum adamiensis. Doveva essere un cucciolo quando è arrivato, perché da allora è cresciuto moltissimo. Adesso sarà 5 volte più grosso di allora e quando non è contento è in grado di fare un chiasso dalle 22 alle 38 volte più intenso di quello di prima. La coercizione, tanto che ho abbandonato il sistema. Lei lo calma con la persuasione e dandogli tutto ciò che era partita dichiarando di non volergli dare. Come ho già notato, ero fuori quando è arrivato e lei mi ha detto di averlo trovato nei boschi. Pare strano che sia l'unico esemplare, ma deve essere così, perché queste settimane mi sono ammazzato di fatica per trovarne un altro da aggiungere alla mia collezione e perché quello che abbiamo ci giochi assieme. È infatti certo che se ne starebbe più tranquillo e potremmo domarlo più facilmente. Ma non ne trovo uno che è uno, né alcuna traccia. E quel che è più strano, non ci sono impronte. Deve vivere per terra, questo è chiaro. E allora, come riesce ad andarsene attorno senza lasciare impronte? Ho piazzato 12 trappole, ma non è servito a nulla. Prendo tutti gli animali più piccoli, tranne quello. Animali che, credo, entrano nella trappola per curiosità. Per vedere che cosa ci stia a fare il latte lì dentro. Non lo bevono mai. 3 mesi dopo, il canguro è cresciuto ancora, il che è molto strano e imbarazzante. Non ne ho mai visto uno che ci mettesse tanto a crescere. Adesso ha un po' di pelliccia sulla testa. Non come la pelliccia del canguro, ma proprio come i nostri capelli. Solo che sono molto più sottili, morbidi e non neri, ma rossi. Finirò col perderci il senno, a furia di pensare allo strano e sconcertante sviluppo di questa inesplicabile mostruosità zoologica. Se solo potessi prenderne un altro, ma non c'è speranza. È una nuova varietà, e lui è l'unico esemplare, questo è chiaro. Però ho preso un canguro vero, e l'ho portato a casa, pensando che essendo solo avrebbe preferito averlo come compagno piuttosto che non avere nessuno della sua razza. Ci sarebbe stato almeno un animale per il quale sentire una certa affinità o dal quale avere un po' di simpatia in questa sua pietosa situazione, qui, tra estranei che non conoscono i suoi modi o le sue abitudini e non sanno che fare per dargli la sensazione di essere tra amici. Ma è stato un errore. Quando ha visto il canguro è stato preso da tali convulsioni da convincermi che non ne aveva mai visto uno prima di allora. Provo una certa compassione per il povero animaletto rumoroso, ma non posso fare nulla per renderlo felice. Se almeno riuscissi a domarlo, ma questo è fuori discussione, a quanto sembra. Più mi ci provo, peggiore diventa. Mi fa male al cuore vedere quelle sue piccole tempeste di dolore e di collera. Volevo metterlo in libertà, ma lei non ne ha voluto sapere. Ho pensato che fosse crudele e indegno di lei. Eppure forse ha ragione. Potrebbe sentirsi più solo che mai. Infatti, se non riesco io a trovarne un altro uguale, come potrebbe riuscirci lui? 5 mesi dopo. Non è un canguro. No, perché riesce a stare in piedi attaccandosi al suo dito. E in questa maniera fa qualche passo e poi cade a terra. Deve essere una specie di orso. Eppure non ha coda, fino ad ora almeno. Né pelliccia, tranne che sulla testa. Continua a crescere, e questa è una circostanza molto curiosa, perché negli orsi la crescita è molto più precoce. Gli orsi sono pericolosi dai tempi della nostra catastrofe, e non permetterò per molto tempo ancora a questo qui di continuare a girare senza museruola. Le ho proposto di tenerci il canguro, a patto che mandasse via questo, ma inutilmente. Mi sembra decisa a correre rischi assurdi. Era diversa prima di perdere il senno. 2 settimane dopo, gli ho esaminato la bocca. Non c'è ancora pericolo, ha soltanto un dente. E poi non ha ancora la coda. Ora fa ancora più baccano di prima, specialmente di notte. Ho traslocato, ma rincoserò ogni mattino per colazione allo scopo di vedere se ha altri denti. Quando ne avrà la bocca piena, arriverà per lui il momento di andarsene, coda o non coda. Un orso non ha bisogno della coda per essere pericoloso. 4 mesi dopo. Me ne sono stato via di casa per un mese a cacciare e a pescare, nella regione che lei chiama Buffalo. Perché poi non lo so. A meno che la ragione non sia questa, che lì non ci sono bufali. Nel frattempo l'orso ha imparato a zampettare intorno senza aiuto, reggendosi sulle gambe di dietro, e dice papà e mamma. Certamente si tratta di una specie nuova. Naturalmente questa somiglianza con le parole forse è soltanto casuale, priva di proposito o di significato. Anche in questo caso però il fatto è pur sempre straordinario ed è qualcosa che nessun altro orso può fare. Questa imitazione del linguaggio, insieme all'assenza generale di pelliccia e all'assenza totale di coda, dimostra con sufficiente evidenza che è un nuovo tipo d'orso. Lo studio ulteriore del soggetto sarà molto interessante. Nel frattempo partirò per una lunga spedizione nelle foreste del nord e compirò una ricerca approfondita ed esauriente. Ce ne deve pur essere un altro simile da qualche parte. E questo che abbiamo sarà meno pericoloso quando avrà per compagno uno della sua specie. Partirò subito, ma prima gli metterò la museruola. 3 mesi dopo è stata una caccia lunga e faticosa e non ho avuto successo. E intanto lei, senza uscire dal podere, ne ha preso un altro. Non ho mai visto una fortuna simile. Neppure se avessi battuto questi boschi per 100 anni sarei mai riuscito a scovarlo. Il giorno dopo ho confrontato quello nuovo con l'altro. Sono della stessa razza. Stavo per imbalsamare uno dei due per la mia collezione, ma lei, non so per quale motivo, è contraria. Così ho abbandonato l'idea, ma a mio parere è un errore. Sarebbe una perdita irreparabile per la scienza se sparissero. Il primo dei due, più mansueto che in passato, è in grado di ridere e di parlare come il pappagallo. Senza dubbio perché sta in compagnia del pappagallo e possiede facoltà imitative sviluppate al massimo grado. Sarò veramente sorpreso se rivelerà di essere una nuova specie di pappagallo. Eppure non dovrei essere sorpreso, visto che da quei primi giorni in cui era un pesce è già stato ogni cosa immaginabile e possibile. Attualmente quello nuovo è brutto quanto lo era in principio l'altro. Ha la stessa carnagione tra il giallo zolfo e il rosso carne cruda. E la stessa strana testa senza pelliccia. Lei lo chiama Abele. 10 anni dopo. Sono ragazzi. L'abbiamo scoperto molto tempo fa. Era quel loro modo di presentarsi in forma minuta e immatura che ci rendeva perplessi. Non ci eravamo abituati. Adesso ci sono anche alcune ragazze. Abele è un bravo figliolo, ma se Caino fosse rimasto un orso gli avrebbe giovato. Dopo tutti questi anni mi accorgo che in principio mi sono sbagliato sul conto di Eva. È meglio vivere fuori del giardino con lei che nel giardino senza di lei. Da prima pensavo che parlasse troppo, ma ora mi dispiacerebbe se quella voce si fosse muta e sparisse dalla mia vita. Sia benedetta la castagna che ci ha uniti e che mi ha insegnato a conoscere la bontà del suo cuore e la dolcezza del suo carattere. Dopo la caduta, se guardo indietro, il giardino per me è come un sogno. Era meraviglioso, meraviglioso al di là di ogni descrizione, così meraviglioso da rimanere incantati. Ora è perduto e non lo vedrò più. Il giardino è perduto, ma ho trovato lui e questo mi basta. Mi ama come può. E io lo amo con tutta la forza della mia natura appassionata, e questo, penso, si addice alla mia giovinezza e al mio sesso. 40 anni dopo, la mia preghiera, il mio più ardente desiderio, è che possiamo abbandonare questa vita insieme. È un desiderio che non scomparirà mai dalla terra, ma sarà vivo nel cuore di ogni moglie innamorata sino alla fine dei tempi. E sarà chiamato con il mio nome. Ma se uno di noi deve andarsene per primo, prego di essere io, perché lui è forte e io sono debole, e non gli sono necessaria quanto lui lo è a me. Senza di lui la vita non sarebbe vita, come potrei sopportarla? Anche questa preghiera è immortale e continuerà ad essere formulata finché durerà la mia stirpe. Io, la prima moglie, mi ripeterò nell'ultima moglie. Sulla tomba di Eva, ovunque ella fosse, là era l'Eden.